Un quarto d'ora per il Côté, come dire, la fine dell'antico regime, e il quarto d'ora per l'inizio dell'età napoleonica. E nell'età napoleonica viene fuori la cosa interessante di questa formazione, di questa burocrazia straordinaria, in cui ancora oggi in qualche modo si dichiara nostalgia, no? Che ha uno status di alta motivazione e di alta integrazione. Tanto è vero, e così si traccia anche immediatamente il ponte con la storia che viene dopo, tanto è vero che la protesta coagula non contro l'esercito, ripeto le sue ultime parole, ma proprio contro la burocrazia. E l'episodio più clamoroso è la famosa giornata degli ombrelli e la conclusione, l'epilogo tragico, terribile, la morte del Prina. Ecco, lo ringrazio ancora e do subito la parola a Ivana Pederzani, la quale si muove sul secondo versante di questo convegno. Sono due versanti molto legati tra di loro. Antonielli ci ha dato un quadro, sostanzialmente un quadro cornice ci ha dato, e Ivana Pederzani invece ci parlerà del Côté relativo alla povertà e alla carità. E quindi Giovanna Bovara tra età asburgica ed età napoleonica, riordinamento e pubblica tutela degli istituti di beneficenza. A lei la parola. Accendere. Il bianco devi schiacciare.
Il ministro per il culto incaricato degli affari ecclesiastici, della disciplina e polizia del clero, delle corporazioni dirette all'esercizio di religione, degli istituti pie e degli stabilimenti di pubblica beneficenza. Nel momento in cui all'emanazione del decreto sugli attributi del Ministero per il culto del 23 giugno 1802, di cui si è letto l'articolo primo, la pubblica beneficenza diveniva oggetto di competenza del Ministero per il culto, non potevano esserci circostanze migliori che potessero far sperare a un riordinamento del settore. Innanzitutto l'uomo. Presiedeva il Ministero dal 1 maggio Giovanni Bovara, uomo vecchio ma che conosce i principi, e ancora uomo in caso di dirigere e di imporre, e veterano di questa linea, come avevano scritto di lui rispettivamente il giustinista Careca e il presidente Melzi. Professore di istituzioni canoniche a Pavia e poi segretario di governo della Giunta Economale e sotto Giuseppe, membro della commissione ecclesiastica aggregata insieme a quella delle pie fondazioni al neocostituito Consiglio di Governo, Bovara aveva fatto parte di quella classe di governo giuseppina installata nel quadro di un'autentica rivoluzione istituzionale che aveva comportato, con un più deciso accentramento di poteri, riforme molto avanzate anche in campo ecclesiastico e assistenziale. Non c'era uomo più di lui adatto all'incarico, non solo per l'adesione a quella cultura della pubblica felicità cui aveva fatto più volte riferimento diretto e che, col Muratori, aveva posto tra le specifiche attenzioni di chi governa il popolo proprio i luoghi pii e l'amministrazione delle loro rendite, ma anche per la longa praxi ed esperienza in queste cose, parole con le quali il Bovara stesso voleva più in generale indicare il proprio allineamento al giurisdizionalismo di Marca Sbucica e Giuseppina. Soprattutto lo strenuo appoggio della candidatura di quest'uomo a ministro, uomo definito tecnico versatissimo da parte del vicepresidente Melzi, e al contempo la netta opposizione di Napoleone alle prese con il concordato romano, dimostra ormai inevitabile il nesso esistente tra il nome di Bovara e quel sistema giuseppino poco caro a Roma, sistema da cui però lo stesso Melzi scrive che non sarebbe sì mai dovuto partire e che nel settore della beneficenza aveva portato avanti le riforme fino alla completa statalizzazione, trasferendo al governo pieni poteri di controllo contabile e nomina dei regi amministratori. Questa mattina la relazione di Bascapè ha insistito su questo punto. Quindi, riprendendo brevemente, allacciandomi brevemente a quanto detto prima da Antonielli, anche Melzi, che pur si era tenuto lontano dall'ambiente, dal momento giuseppino, come è stato detto, insieme all'amico Verri, nel momento in cui appunto entra alla direzione dello Stato, ha bisogno di uomini come Melzi, cioè di un tecnico versatissimo, di uomini come Bovara, cioè un tecnico versatissimo come lui. Questa è l'altra circostanza favorevole al riordinamento del settore dell'assistenza e beneficenza. questa si concludeva con l'assegnazione di esso, di questo settore, al Ministero per il Culto, una prima fase di quel lungo processo di assestamento che aveva preso avvio nel 1785 con le riforme giuseppine. Processo fatto nello stesso tempo di momenti di instabilità e di razionalizzazione, come è stato ben detto, e che aveva visto il settore, prima nelle mani del patriziato e dell'iniziativa privata, passare alle competenze della giunta economale, la giunta delle pie fondazioni e poi del governo vero e proprio attraverso questa commissione delle pie fondazioni, non senza qualche confusione con la materia dei beni nazionali che si era verificato sia ai tempi dell'Asburgico Fondo della Legione, sia in un secondo momento addirittura con l'economato dei beni nazionali che ne aveva preso il posto nel 1802. Nel giugno del 1802, appunto, i due campi, beni nazionali da una parte, culto e beneficenza dall'altro, erano stati decisamente distinti e il Ministero era divenuto centro comune di direzione, affidando più precisamente alla seconda delle sue tre sezioni la beneficenza. Tale sezione avrebbe dovuto provvedere sia alle nomine degli amministratori che al controllo contabile. Si trattava dunque di una struttura di vertice, di un'organizzazione burocratica moderna che si radicava nel territorio attraverso ufficiali coordinati e subordinati, i delegati per il culto, istituiti successivo settembre del 1802. Tramite essi si poteva effettuare, grazie a unità di decisione e celerità di azione negli oggetti suoi propri, quella cura e vigilanza del governo sugli istituti PI previste appunto tra le incombenze del nuovo ministero. E non a caso, fin dal settembre del 1802, il Melzi difendeva il Ministero del Bovara dall'accusa di un nuovo carico in debito, ricordando che questa, la beneficenza, era funzione troppo importante ed era stata una delle più importanti dell'antico Ministero dell'Interno. Si trattò, come si sa, di parentesi di breve durata. Nel 1807 la beneficenza tornava alle competenze del Ministero degli Interni, ma il sistema realizzato dal Bovara non fu abbandonato. Esso rappresentava, qui un po' la conclusione cui arriverò, l'estensione al settore della beneficenza delle modalità di intervento che lo Stato napoleonico operava ormai decisamente nei confronti di comuni, parrocchie, fabbricerie per il controllo di tutti i molteplici ambiti della vita comunitaria volti allo svolgimento di funzioni pubbliche, cioè riguardanti l'insieme dei consociati, e tra queste figurava ormai decisamente la beneficenza. Qual è la situazione sulla quale Bovara era chiamato a operare con l'abilità di tecnico versatissimo sulle quali Melzi aveva insistito? Chi legga questa corrispondenza precedente alla nomina del 1 maggio tra Napoleone e Melzi rimane stupito di questo insistere del Melzi sulla proprio l'abilità del Bovara, tecnico versatissimo recuperato dall'esperienza giuseppina. È lui stesso a rilevarne entità e portata nel suo primo rapporto del settembre 1803. In primo luogo la varietà delle costumanze, il difetto e la contraddizione dei sistemi e dei regolamenti. Egli si riferiva senza ombra di dubbio alla variegata struttura del tessuto caritativo assistenziale, al policentrismo di iniziative laiche, ecclesiastiche, private e pubbliche, cresciute intorno a una miriade di istituzioni piccole, medie, talora piccolissime, nel quadro di un sistema fatto di un complesso rapporto a tre: patriziato, Stato e Chiesa. Alimentate da lasciti, donazioni e legati, erano divenute insieme a quelle di comunità, fabbricerie e parrocchie, un settore di azione di quei ceti dirigenti locali usi a spartire col principe spazi in campo amministrativo, fiscale e giurisdizionale, veri centri di potere clientelare e vasta rete di arbitri e interessi costituiti che ne rendevano difficile il disciplinamento e complicata la riduzione in un sistema organico e uniforme. Non a caso il Bovara insisteva sul disordine di molte amministrazioni, l'esaurimento di tanti patrimoni, l'impossibilità di conoscere lo stato confuso dei stabilimenti medesimi e di vincolare salutarmente la troppo libera facoltà degli amministratori, sugli abusi numerosi e di vario tipo, vale a dire sui disordini intrinseci delle amministrazioni, le quali riguardavano, a suo stesso dire, i criteri di gestione patrimoniale, il sistema di amministrazione, a partire dalla mancanza del rendimento dei conti e di un regolare bilanciamento dell'attivo col passivo. Si trattava di disordini già rilevati dai precedenti regimi e comuni a tutti i dipartimenti della Repubblica, cui si univa ora, nella più vasta compagine statale, il confronto tra lo stato economico degli stabilimenti posti in quei dipartimenti dove, per avanzo di antiche pragmatiche, le cose si mantenevano in ordine, e le altre, dove l'amministrazione dipendeva pressoché dal solo arbitrio degli amministratori, per quanto onorati, e tra queste il ministro ricordava oltre e tra le prime, scusate, il ministro ricordava oltre alla Lombardia il Novarese e il Ducato Estense, dove le riforme della seconda metà del secolo, in buona parte improntate a quella asburgica, avevano comportato tra l'altro l'obbligo degli enti PI di presentare annualmente al governo i loro rendiconti. Già i dati raccolti nel corso delle prime inchieste cisalpine e poi l'inchiesta del 1802, i cui risultati arrivavano al Bovara nel marzo del 1803, versati dalla ragionateria delle PIE, degli enti PI, già da questi dati emergeva, che sono i dati dai quali parte Bovara per prendere i primi provvedimenti che poi analizzeremo, emergeva la grande ricchezza patrimoniale di ospedali, enti PI, enti elemosinieri, orfanatrofi e case di ricovero. Case stabili in città nei sobborghi, che talora insieme ai diritti d'acqua erano venuti a crescere e a far parte dei vari patrimoni PI, livelli di beni di vario genere, capitali attivi che se non sempre toccavano i quasi 6 milioni di lire, come quelli del capitolo centrale dei luoghi PI elemosinieri di Milano, investiti sul Monte Maria Teresa o Banco di Sant'Ambrogio, o in parte dati in prestito a particolari, corpi e comunità, contribuivano comunque a aumentare la rendita complessiva degli enti, più in generale le ricchezze fondiarie. 50 possessioni distribuiti nell'Olona, al Topò e Serio, per un totale di 60.000 pertiche, valore censuario di 700.000 scudi, faccio qualche esempio di quelli che il Bovara aveva senz'altro sott'occhio, costituivano il patrimonio dei 5 enti elemosinieri milanesi, in cui si erano concentrati, come si sa, nel 1784, altri 34 più piccoli enti PI della capitale lombarda. 3 aziende nelle province di Valmadrera, Albairate e Monte, nelle Chese e nella pianura occidente di Milano erano dell'ospedale dei Fatti Bene Fratelli. Oltre 4.000 pertiche di poderi a Faro Livana, Spirano, Comonuovo nella bassa bergamasca e poi nella media pianura Bonate, Locate facevano della Mia di Bergamo una grande azienda agricola, già protagonista di interessanti innovazioni culturali e ancora in età napoleonica il primo stimato del Dipartimento del Serio. Non mancavano fondi lavorati in economia, una gestione in alcuni momenti preferita dagli amministratori per facilitare il rifornimento dei generi di prima necessità, a perfezione ad uso degli ammalati e dei religiosi, aveva scritto il priore dell'ospedale dei Fatti Bene Fratelli. Una gestione però rischiosa e comunque troppo onerosa, che poteva avere effetti negativi, come era avvenuto l'orfanatrofio dell'Immacolata Concezione di Reggio Emilia, che a seguito di successive penuriose annate e una scarsa resa produttiva dei beni tenuti in economia aveva dovuto acquistare generi di prima necessità, mandando a picco il bilancio già gravato per oltre 4.000 lire di spese per migliorie dei fondi che in questi casi toccavano appunto all'ente, e quindi una gestione che di solito le autorità superiori sconsigliavano, addirittura vietavano. Altre volte erano gestite a mezzadria, come quelle della Mia di Bergamo, ma più spesso i corpi morali ospedalieri beneficiali avevano condiviso la tendenza a eliminare la diretta amministrazione dei beni e preferivano cedere le terre in affitto. I Fatti Bene Fratelli le affittavano in genere, più generalmente si trattava di affitti in denaro contante con la tradizionale clausola del fuoco a fiamma, senza ristoro per grandinate tempeste, cioè senza possibilità di ridurre i canoni, e quindi a favore dei conduttori, cosa che attestava una certa superiorità della proprietà rimasta esistente accanto allo sviluppo di nuovi elementi precapitalistici più favorevoli all'affittuario, esempio il possesso delle scorte, le esenzioni dalle prestazioni vitalizie o dalla riparazione dei fondi e dei caseggiati. Gli affitti erano qualche volta lunghi, come 27 anni quello del luogo pio dei poveri Putti in Desio, ma più in generale erano contratti di 9 anni assegnati su asta pubblica, pratica resa obbligatoria per gli enti morali dagli stati che nel corso del Settecento ne avevano assunto la piena tutela a partire dalla Lombardia, cosa che permetteva di potenziare il più possibile i canoni dei affitti e il rapido avvicendarsi degli affittuari, realizzando condizioni favorevoli ancora una volta alla proprietà. Ciononostante, la situazione finanziaria dei Pialocca non era delle migliori. Tanto per cominciare, i fittavoli erano spesso morosi e poi le spese erano molto elevate. Uno degli esempi più illuminanti è proprio quello della Mia di Bergamo. È ricchissimo, aveva scritto il commissario di governo Ticozzi, egli è il primo stimato del Dipartimento, ma appunto questo ente preciso si occupava ad antica data della distribuzione di elemosine ai poveri, infermi, orfani, dote a fanciulle povere e anche l'educazione della gioventù. Solo una parte esigua residua dell'entrata totale annua oltre 400.000 lire era destinata a questi scopi, cioè appunto la sussistenza delle pubbliche scuole aperte gratuitamente a beneficio degli studiosi. La maggioranza era divorata dalle spese di amministrazione, sperperata da un vero e proprio cattivo sistema di amministrazione. Le elemosine erano arbitrarie, senza contare che 75.000 lire, quindi quasi un quarto delle entrate, erano destinate a pie prestazioni, precisamente al mantenimento di 20 preti nella cappella di Santa Maria Maggiore con l'obbligo di dirvi messo, recitarvi le ore canoniche. Così riassumeva la situazione generale del regno il Bovare in una sua lunga lettera del 1805 al viceré Eugenio, enumerando le voci passive che gravavano sui bilanci pii e che, dalla documentazione in possesso, sembrano proprio ossessionarlo, questi passivi veramente enormi. L'imposta prediale alla quale sono sottoposti gli stabili dei luoghi P, poi le prestazioni dalle quali sono onerati per le diverse disposizioni testamentarie dai fondatori o benefattori, pensioni vitalizie in favore di chiamati, legati di messe, funzioni, spese di culto e poi ancora interessi dei capitali, dove la sostanza si è aggravata da debiti, riparazione alle case e agli edifici di campagna per l'abitazione dei contadini e la cultura dei fondi, salari agli agenti, ai cassieri, ai regionati, impiegati in genere, i quali sono molti negli ospedali, nelle case di ricovero, negli orfanotrofi, finalmente le spese per liti, carte, escussioni giudiziarie. Si trattava in primo luogo di spese per così dire annesse alla rendita, vale dire gravanti sul patrimonio, carichi prediali, imposte legate al venir meno di antichi privilegi, obblighi passivi cui si era unito all'arrivo dei francesi, talora la deprecabile sospensione dei pagamenti da parte dei principali monti cittadini. Ma in altri casi i passivi erano dovuti a una precisa, poco oculata politica gestionale degli amministratori, salari troppo elevati, spese d'amministrazione, riparazioni straordinarie che nel caso, ad esempio, della Casa degli Incurabili di Battiagrasso erano stati responsabili di un enorme sbilancio già registrato nel 1801, a sole 20 anni dalla sua fondazione. Vi si univano oneri fissi, annualità a favore di parrocchie come quelle che il Conventino, l'Ospedale Maggiore di Bergamo elargivano alla parrocchia di Sant'Andrea o di Buzzone, sprovvisti di congrui sufficienti, ancora legate di messe, doti e elemosine, caritatevoli sussidi, obblighi perpetui che, come diceva lo stesso Bovara, nel caso di ospedali, orfanotrofi e case di ricovero, costituivano veri e propri oggetti eterogenei al principale loro istituto, vale a dire lontani dallo scopo proprio sanitario, medico e assistenziale dell'ente stesso, per quanto ugualmente necessari e legittimi. Già nel lungo rapporto al viceré del 1805, riferendosi alla situazione finanziaria degli oltre 600 luoghi più oggetti dell'inchiesta di quell'anno, il Bovara aveva scritto: gli ospedali sono in genere più sbilanciati, per cui molti hanno diminuito i letti, altri saranno costretti a diminuirli, gli orfanotrofi hanno sostanze tenui in proporzione al bisogno ed accolgono un numero limitato di allievi, egualmente le case di riposo, si trattava di problemi dunque diversi, nel caso degli ospedali gli sbilanci, nel caso degli orfanotrofi e delle case di ricovero non gli sbilanci ma un numero troppo ridotto di assistiti per via delle entrate non sufficienti. In primo luogo appunto le case di riposo parla di piazze minori al bisogno, per quanto riguarda gli orfanotrofi di numero troppo limitato di allievi, ma il quadro che probabilmente lo interessava di più era quello degli ospedali del regno. Riflettendo sugli esiti finanziari talora disastrosi di una serie di concause, aumento dei prezzi, fine di esenzioni fiscali, sospensione del pagamento degli interessi che avevano esasperato la già difficile situazione di molti ospedali, nel 1805 il Bovara era giunto a prospettare persino la riduzione delle piazze e il numero di coloro che potevano beneficiare l'assistenza pur di ridurre questi sbilanci. Così era stato fatto e nel 1808, a distanza di soli 3 anni, il quadro era un po' migliorato, ma è ancora particolarmente difficile. Pareggi erano stati raggiunti sia nell'ospedale di Lodi che nel più piccolo di Ferrara, il primo era in passivo di 90.000 lire, il secondo di 13.000 e arrivavano appunto in 3 anni al pareggio. Talora addirittura, come nel caso di Pavia e Correggio, si era verificato un potenziamento delle entrate lorde, con esso un aumento del numero degli assistiti, ma il più volte, quando non era stato sufficiente la drastica riduzione di spese vive che si era ottenuta ad esempio a Imola e a Reggio, il risanamento finanziario era avvenuto a spese del numero dei posti letto. I casi più clamorosi sono appunto quelli di Modena, i cui malati passarono da 571 a soli 75, gli esposti da 816 a 748, a Bergamo i malati dimezzati da 450 a 210. Certo non mancava qualche felice eccezione che interessava sia più grossi ospedali che altri di più modesta entità. Nel 1808 risultavano in pareggio o addirittura in attivo piccoli ospedali come numerosi del Dipartimento del Reno, che erano quelli con poche spese vive, ma anche quelli più grandi di borghi come Cesena, Lugo di Romagna e Monza, o altri di centri più prestigiosi, centri urbani come l'Ospedale Maggiore di Ravenna, gli Esposti o Lazzolini di Bologna, quello delle Donne di Brescia. Ma la situazione non era soddisfacente, in molti casi si trattava di attivi esigui, talora come nel caso di Pavia erano solo apparenti, per motivi appunto square. In altri ancora, come a Como, erano attivi costantemente minacciati dal lievitare degli impegni pii che gravavano sull'istituto. E comunque i passivi erano ancora molto numerosi, per esempio Vigevano, Crema, Varese e poi gli ospedali delle principali città del regno. Ed erano passivi che andavano da 3.000 lire a Bergamo, 8.000 a Modena, Forlì, Novara, 20.000 a Cremona, 40.000 a Rimini, Como, Mantova e fino agli oltre 200.000 di Brescia. Ma appunto ho dimenticato qui di dire che lo sbilancio più notevole era quello dell'ospedale maggiore di Milano, che superava il 1.000.000 di lire. Quindi i più clamorosi erano proprio era proprio questo, quello della capitale lombarda, che tra oggetti ugualmente necessari e importanti serve, cioè l'ospedale Santa Corona per i malati, Santa Caterina la ruota per gli esposti e anche il ricovero delle partorienti, la Senavra per i pazzi, quindi grosse spese di mantenimento. Già nel 1805, nella sua lunga lettera al viceré, costituisce una fonte ricca di notizie per la nostra indagine, egli aveva prospettato che i mali intrinseci al sistema fossero dovuti tra l'altro a una cattiva gestione patrimoniale, ad un'insufficiente capacità di custodire e far prosperare questi patrimoni, a quell'incuria e malcostume che in alcuni paesi, come diceva egli stesso, avevano prodotto il venir meno e anche lo struggersi dei patrimoni. L'attenzione del ministro si fissava quindi, dopo le spese, sugli amministratori dei Pialocca. Vi sono dei casi che il fondatore ha disposto qualche legato all'amministrazione, chiamando più persone di famiglia o altre meritevoli, spiegava, riferendosi forse a casi come quei 6 deputati nominati giustamente dal testatore Lampugnani all'amministrazione del luogo pio dei poveri putti di Desio, talvolta parroci, vescovi, molti ecclesiastici. Tra questi, ad esempio, il canonico teologo della cattedrale, chiamato dalla fondatrice, quale erede fiduciario, ad amministrare il patrimonio dell'orfanatrofio dell'Immacolata di Reggio. A volte famiglie del posto, come la Corelli, patrona dell'ospedale di Fusignano. Nella maggior parte dei casi si trattava però di capitoli di deputazioni, appunto, locali, in numero diverso e vario, 5, 7, 9 membri. A volte casi particolari, come quello dell'ospedale di San Giuliano a Novara, amministrato da 5 calzolari chiamati dai fondatori, che erano calzolari. Anche nel caso degli amministratori, dunque, la mancanza di uniformità rendeva problematico, quasi impossibile il controllo. Eppure anche questo era stato carattere tipico del precedente sistema assistenziale, variegato nei modi, forme e uomini, perciò stesso capace talora di far fronte alle esigenze più disparate. Di fronte alla situazione dei Pialocca, solo che non aveva trovato sollievo nei pochi anni succeduti alla fine dell'antico regime, quindi prima della gestione Bovara, non si limitava a ripetere una serie di regole per la migliore amministrazione economica e più esatta tutela, a partire da quel controllo dei bilanci, da quella controlleria contabile da parte del governo che era stato uno dei risultati più contestati e difficilmente conseguiti nel piano delle riforme giuseppine. Abbiamo sentito stamattina Bascapè, il controllo da parte della Camera dei Conti, e quindi neppure a ribadire le solite norme relative ai criteri di gestione, le spese, metodi di amministrazione, impiego dei beni, che erano già state imposte dagli Asburgo con successo, per esempio divieto di gestione in economia, abbiamo visto di che cosa si trattava, obbligo degli affitti in denaro più che in generi, cautele d'asta, che erano appunto controllo e superiore autorizzazione per la contrazione di debiti, per l'inizio di cause legali, per affitti superiori ai 9 anni. Dicevo appunto, non si limitava a questo. Era indispensabile, diceva, rendere vigorosa l'influenza del governo e fissare e definire modalità e tempi di quel controllo tutorio da parte dello Stato, di cui una parte essenziale era stata individuata già in età asburgica nella perpetua difesa delle pie fondazioni. E cosa che era stata invece in parte sacrificata in età cisalpina, quando, come si sa, si era cercato di attenuare gli effetti della valenza pubblicistica e statuale del sistema con la democratizzazione e il coinvolgimento dei poteri locali, con appunto l'amministrazione affidata alle municipalità. È variata la nostra forma amministrativa, scriveva Bovara nel 1803 al prefetto dell'Olona, riferendosi al nuovo sistema più accentrato napoleonico, imperniato sulla figura del prefetto, e al decreto del 15 giugno del 1803 che aveva affidato decisamente al ministro per il culto le nomine degli amministratori dei Pialocca, togliendole decisamente alla municipalità, quindi al ministro, e anche il controllo dei bilanci inviategli col tramite delle prefetture, dalle quali come a centro debbono passare a questo ministero. Ma ciò non bastava ancora. Nello stesso anno il Bovara aveva ricordato l'indisciplinata audacia di alcuni. Due anni dopo, nel 1800, appunto quella, due anni dopo il 1803, cioè l'anno in cui emana nell'agosto questo decreto in cui dà la nomina degli amministratori al ministro, dietro proposta del prefetto. Due anni dopo, a commento degli infiniti ostacoli che aveva trovato l'applicazione del decreto dell'agosto, si rendeva conto che non bastava fissare le regole. Questo è il punto cui arrivo poi alla conclusione. Diceva: non sarà meraviglia che uno statuto, il quale offende l'interesse di molti e imbriglia il dispotismo degli amministratori particolari, che prescrive delle norme severe per le spese, per gli affitti, per i rendiconti, abbia incontrato incontri degli ostacoli. Aveva sottolineato che troppo molti erano gli interessati a sottrargli quelle cognizioni che, mettendolo alla portata di rimediare agli abusi, avrebbero provocato delle misure pregiudizievoli agli interessi privati. Non solo, analizzando quanto avvenuto negli ultimi anni, aveva notato che il cambiamento di molti uomini alla guida degli enti P di assistenza e beneficenza operato dal governo costituzionale dopo la parentesi cisalpina aveva permesso talora il riordinamento di molte aziende e la cessazione di ogni arbitrio. Aveva scritto: il cambiamento giovò non poco a rendere le amministrazioni più docili in adottare i regolamenti prescritti per l'ordine disciplinare economico, e ciò lo aveva ulteriormente convinto che il problema del riordinamento della pubblica beneficenza fosse anche e soprattutto un problema di uomini, di amministratori, capaci di seguire attivamente le norme dettate dall'alto. Ma scriveva: mancano i mezzi e gli uomini per attivare il nuovo sistema, e sosteneva per questo l'assoluta necessità delle concentrazioni, che richiedessero quindi un numero inferiore di persone. Ancora nel 5 riteneva indispensabile uomini provi e zelanti, quali si proferiscono a questa gratuita gestione. Di lì a due anni, nel 7, ribadiva che il problema era quello di rendere attivi individui non pagati, che si prestano per puro zelo. Ora, come garantire questa probità, questa gratuita e disinteressata disponibilità? Prendeva corpo nel 1807, quindi già nel regno, quando appunto la beneficenza è ancora di competenza del culto e del Bovara, l'idea di attivare le congregazioni di carità, un organismo accentrato di amministrazione dei Pialocca già previsto dal concordato per la concentrazione degli istituti affini su basi comunali, secondo la tradizionale distinzione di giuseppina memoria tra orfanatrofi, enti lemosinieri, case di riposo, ospedali, come abbiamo sentito stamattina. Una lettera del consigliere di Stato Errizzo del marzo dell'8 chiarisce i criteri che avevano prodotto l'istituzione di questo organismo. Oggetto della sovrana legge che istituisce le congregazioni nelle comuni del Regno d'Italia è quello di togliere dalle mani di venali dispotici amministratori il patrimonio dell'indigenza, soggetto per tante guise a malversazioni e disperdimenti, onde, sorvegliato da probe e disinteressate persone, possa essere utilmente versato alla vera beneficenza nelle tracce prescritte dai testatori. Efficienza e buon governo, dunque, non si volevano garantire dal semplice superiore controllo del governo, perfezionato come noto nel 1807 con l'istituzione di 4 ispettori generali centrali che dovevano visitare e ispezionare i Pialocca. Essenziale era anche gestire la pubblica beneficenza attraverso la definizione statale della composizione dei membri delle congregazioni di carità su base comunale. In più settori il nuovo Stato napoleonico aveva richiamato, accanto al superiore controllo esercitato dall'altro tramite prefetture e ministeri, il ruolo di forze politiche locali per il corretto esercizio di funzioni volte al soddisfacimento degli interessi pubblici. L'abbiamo sentito prima, soprattutto negli anni della Repubblica. Ho inserito individui di tutte le tre classi, scriveva Bovara, possidenti, commercianti, uomini di legge. La normativa prescriveva queste tre classi, scriveva appunto il Bovara al viceré Eugenio, inviandogli un primo elenco di nomi proposti, e subito sotto precisava: sull'esempio delle prime nomine seguite nei capoluoghi di Milano, Venezia e Bologna, ho ritenuto gran parte dei possidenti perché meno occupati, lo che ugualmente dir non si può dei commercianti, pur quanto affezionarli ai luoghi pii. Vi trapela, mi pare, il costituzionalismo moderato e possidente del Melzi, che aveva fatto dell'inviolabile proprietà l'unica garanzia di stabilità politica e buona amministrazione, ancor prima di tutta la formulazione del costituzionalismo ottocentesco, che avrebbe ulteriormente fortemente restretto i diritti politici alla sola proprietà fondiaria, unica che potesse garantire con quella rettitudine di giudizio, volontà di ordine, spirito di conservazione, una vera e propria stabilità istituzionale. E vi traspare forse anche quell'esigenza di rappresentanza sociale di cui ha fatto cenno prima Antonielli, che non è del tutto sacrificata neppure dopo il 1805 e che invece era stata più radicalmente sacrificata da Giuseppe, al punto da alienargli le simpatie di patrizi e uomini appunto come Melzi e come Verri. Il decreto istitutivo del settembre del 1807, relativo alle città capoluogo e poi quello che le estendeva a tutti i comuni del regno, apriva le congregazioni al notabilato locale oltre che al clero. Esso si discostava dunque dal più rigido modello giuseppino, che si era tradotto fin dal 1784 nella nomina di regi, amministratori retribuiti, eletti dal governo e meri esecutori delle disposizioni governative. Qui invece lo Stato, il governo, definisce questi criteri, ma poi dà questa voce al notabilato locale e rappresentava, mi pare, l'estensione al sistema della beneficenza delle caratteristiche dei criteri censitari dello Stato napoleonico rimasti anche in questi anni. Li conosceva bene questi criteri il Bovara, che ad essi si era ispirato per definire volti e caratteri delle fabbricerie, e ancora aveva stabilito il nuovo sistema dell'elezione popolare delle parrocchie di patronato popolare, facendo esplicito riferimento al vegliante sistema amministrativo e dando il diritto di nomina del parroco anziché capofamiglia ai possidenti, agli estimati possidenti membri dei consigli comunali. Quindi questo riferimento costante alla legge 24 luglio 1802. Anche nei comuni non capoluogo, notabili possidenti divenivano membri delle congregazioni di carità, come in quelli minori, dove già avevano fatto parte dei consigli comunali. Proprio in ragione della loro capacità ne furono eletti numerosi all'inizio del 1808, anche se non domiciliati nel comune, proprio perché appunto possidenti. Questo fatto portò non pochi problemi in sede appunto agli consiglieri, che lo discussero, in quanto contrastava la legge che parlava appunto di giornaliera assistenza e lumi, mentre spesso questi comuni minori erano abitati da contadini illetterati e incapaci, quindi si erano dovuti eleggere questi possidenti anche se abitanti altrove. E non stupisce, con questo chiuderei, la proposta avanzata da Strigelli e Carlotti, appunto due di questi ispettori generali, di attendere per risolvere tutto il problema la concentrazione dei comuni decretata nel luglio del 1807, realizzata nel 9, cioè l'aggregazione dei comuni minori in quelli più piccoli, che significativo avrebbe permesso di applicare la normativa in vari settori amministrativi, la nomina dei rappresentanti comunali eccetera, e non solo in questo. E si trattava di una riaggregazione del territorio comunale in chiave statale, funzionale alle esigenze della nuova amministrazione. Quindi questo fatto, relativo alla difficoltà di attivazione delle prime congregazioni di carità, mostra come ogni norma ormai fosse applicabile solo nel quadro più generale del sistema nel suo complesso, un sistema che faceva ormai decisamente riferimento ad un nuovo Stato depositario di ogni interesse e funzione pubblica contro le vecchie mediazioni cettuali, mediazioni di antica memoria ormai in questo momento messe da parte.
Allora ringrazio Ivana Pederzani, che ci ha dato una relazione straordinariamente ricca attorno a un personaggio di straordinario fascino, quale è Giovanni Bovara, davvero giustamente recuperato da Melzi, nonostante il suo passato giuseppino, perché si accorse che era tecnico versatissimo. Qui davvero è quasi difficile estrarre e riassumere, ma non è quello che mi tocca, in tre parole quello che lei ha detto. Ecco, è interessante come ormai una realtà di Monti di Pietà, di Case degli Incurabili, di Case di Ricordo, di Orfanatrofi, di Ospedali, di Manicomi, con una complessità estrema di bilanci e di donazioni, venga riferita ad un unico ministero. E mi pare che dalla sua relazione sia venuta fuori tutta la complessa fenomenologia della situazione. La ringrazio ancora. Adesso do la parola a Vittorio Criscuolo, il quale fa una relazione su ideali e progetti di riforma sociale nell'Italia giacobina e napoleonica. Premetto che Ora lavoriamo mezz'ora con lui, poi facciamo una pausa di un quarto d'ora.
Sono trascorsi quasi 50 anni da quando Delio Cantimori, nel delineare una ricerca ancora tutta da fare sugli ideali di riforma sociale in Italia, individuava in quel variegato mondo di aspirazioni e di progetti che rappresentava un po' la preistoria del movimento socialista, due filoni chiaramente distinti, nascenti cioè da diverse matrici intellettuali e politiche. Il primo, sono parole di Cantimori, in parte utopista, sempre cosmopolita, razionalista, spesso giacobino, che si conclude con il Buonarroti. Il secondo, spesso romantico, anti-individualista, non più cosmopolita ma nazionale e politico. Nel primo c'è quasi solo la grande personalità del Buonarroti, oltre quella che non si poté sviluppare per la morte precoce di Vincenzo Russo. Nel secondo ci sono molte grandi personalità, come quella del Mazzini, quella del Pisacane, quella del Montanelli. A rileggere oggi queste pagine appaiono inevitabilmente ingiallite dal tempo, giacché disponiamo oggi di un quadro di conoscenze molto più ricco e articolato di quello al quale poteva fare riferimento lo storico di Russi. Eppure il saggio appare ancora oggi un punto di riferimento essenziale sul piano metodologico, in virtù di quella rigorosa nitidezza concettuale con la quale Cantimori sapeva definire e di impostare un problema e una questione storiografica. È da quelle pagine, dunque, che prenderà avvio di ispirazione questa breve riflessione. La nostra analisi riguarderà naturalmente il primo dei due filoni. Prescinderà però del tutto dalla figura del Buonarroti, che per la sua formazione e per la sua azione appartiene alla storia europea più che immediatamente e direttamente alla vicenda intellettuale e politica della penisola, e che comunque richiederebbe considerazioni che ci porterebbero assai lontano dal problema che intendiamo qui sviluppare. Una corrente di pensiero che vagheggiò in vario modo l'ideale di una società fondata su un'equilibrata distribuzione della ricchezza, o che pose comunque l'esigenza di una riforma della struttura sociale, emerse in Italia fin dai primi anni del Settecento, in parte riprendendo spunti dalla letteratura utopistica precedente, in parte anche dalla trattatistica politica, in parte anche nell'intento di fornire risposte alla crisi della penisola nella prima metà del XVIII secolo. E poi si andò sviluppando parallelamente alla filosofia dei Lumi, trovando comunque il momento di massimo sviluppo in corrispondenza alla Rivoluzione francese. In questo quadro un rilievo minore, oggettivamente minore, assume il filone propriamente utopistico, volto cioè al vagheggiamento, alla costruzione di un modello ideale di società fondato sulla perfetta eguaglianza. E ciò si spiega agevolmente se si considerano i caratteri dell'illuminismo italiano. Per riprendere una felice espressione di Giuseppe Pecchio, gli scrittori di cose politiche ed economiche del nostro Settecento, sono parole del Pecchio, miravano sempre al reale piuttosto che al visionario. Il problema centrale fu allora quello di superare la storica vetatezza della penisola, e in questo quadro evidentemente l'idea o il sogno di una società perfetta non poteva avere che uno spazio limitato o occasionale o marginale, infine. È ben significativo che in fondo il più tipico e vero esponente di questa corrente utopistica sia l'abate Maurizio Tocci. La sua opera, pubblicata in una prima edizione nel 94, poi in piena età napoleonica in un riassunto nel 1806, rientrerebbe nei limiti della nostra considerazione, ma si tratta veramente di una anacronistica ricostruzione, e questa società dei cristiani pari somiglia veramente, secondo il giudizio di Cantimori, ad un nuovo ordine religioso sui generis. Ben più importanti e significative appaiono invece le aspirazioni di riforma sociale maturate anche in Italia nel clima di attesa di un radicale rinnovamento della vita politica e della società maturate per effetto della Rivoluzione francese. Certo, alla luce dei progressi realizzati nella conoscenza storica negli ultimi 40 anni, nessuno potrebbe ripetere oggi il giudizio formulato nel 1955 da Giorgio Vaccarino, secondo il quale i giacobini italiani, mirando soprattutto all'indipendenza politica della nazione, espressero generalmente una posizione assai moderata sul piano sociale, che nella maggior parte dei casi non andava al di là della richiesta di una mera eguaglianza giuridica. Ma soprattutto qui ci preme rilevare l'assoluta inadeguatezza di un approccio metodologico di questo tipo, che si risolve in un confronto puramente estrinseco, quantitativo, fra i diversi orientamenti. Non si tratta insomma di allungare di qualche unità la lista dei radicali e di accorciare per converso quella dei moderati. Occorre invece cercare di cogliere la genesi, il principio ispiratore di questo egualitarismo giacobino. È bene chiarire che questo principio ispiratore non è in una sollecitudine per le condizioni delle masse popolari, e non si ritrova sul piano sociale. Certo, c'è anche nei testi giacobini una sollecitudine per le condizioni del popolo e si ritrovano anche accenti di sincera partecipazione alla miseria delle masse popolari, che in qualche modo superano nel vivo della lotta politica il retaggio di quel distacco aristocratico nei confronti della massa, che è appunto il retaggio della formazione illuministica di molti di questi uomini. Vorrei citare solo un brano significativo di un patriota salernitano, Giuseppe Abbamonti, scritti nel 97 nel giornale dei Patrioti d'Italia. Il popolo non aveva pane, non sale, non carne, non aveva i necessari al rispettivo travaglio, non abitazioni degne della più stretta vita di un uomo, non facilità di medicine per le sue malattie, non sicurezza di strade, non tranquillità nelle sue famiglie, non espansione di cuore nei suoi amici. Agevolate la vita di questo popolo, sollevatelo dalle sue moltiplicate ambasce, e questo popolo buonamente dirà: questi sono i nostri amici. Ma non è qui il nucleo del pensiero di questo egualitarismo giacobino, non sul piano sociale. Per scoglierlo occorrerà rifarsi alle indicazioni fornite in una importante lettera di Antonio Labriola a Benedetto Croce nel 1896 a proposito del lavoro di Croce sul Russo. L'importanza di questa lettera sarà già richiamata da Cantimori e ripresa poi in parte da Giuseppe Galasso, ma non mi pare che se ne sia tratto tutto il frutto che si sarebbe potuto. Durante la Rivoluzione francese, oltre al comunismo esplicito, ci fu il socialismo latente. È quel socialismo che risulta logicamente, ma solo logicamente, dal principio egalitario. È il socialismo che produce il babuismo e quindi il blanchismo. Saint-Just è l'estremo di tale democrazia egualitaria. Questo socialismo, che è una illazione del principio democratico, va studiato a parte, cioè indipendentemente da ogni socialismo religioso o di origine economica unilaterale o puramente utopico. In realtà, al centro del pensiero, della problematica, dell'ideologia giacobina, perché qui studiamo dell'ideologia che evidentemente soprattutto ci poniamo, c'era il problema storico della democrazia e il problema teorico della democrazia. Vera, qui sarebbe difficile, impossibile ricostruire in qualche modo i fili attraverso cui si forma questa concezione. Vorrei solo richiamare la straordinaria importanza della riflessione su due autori, Machiavelli da un lato per ciò che concerne l'Italia, dall'altro Montesquieu, che per certi versi è più importante, potrebbe sembrare strano, più importante di Rousseau nella genesi e nella formazione di questa ideologia. La democrazia era di tutte le forme di governo la più debole. Questo è un giudizio consolidato nel pensiero settecentesco che i giacobini riprendono in pieno. Pensiamo per esempio anche alle parole di un Verri, un illuminista italiano: il principio della Repubblica è l'eguaglianza, togliendosi la quale e condensandosi le ricchezze in mano di pochi si apre la strada alla tirannia. Quindi il lusso è odioso alla Repubblica, poiché egli è un indizio che le ricchezze sono troppo diseguamente ripartite e in conseguenza ha sovvertito il principio stesso del governo. Ora, per la sua stessa natura di governo libero, la democrazia si sentiva incapace, veniva avvertita come incapace di opporsi alla dinamica delle forze economiche che ricostruivano questa disuguaglianza, e dunque incapace di opporsi alla rapida disgregazione delle basi materiali sulle quali questa forma di governo si fondava. Ecco di qui la spiegazione profonda della stessa storica instabilità che si riscontrava storicamente in tutte le esperienze democratiche che si potevano osservare. Come risolvere il problema storico e teorico della democrazia? E questo è il nucleo dell'egualitarismo giacobino. L'egualitarismo rappresenta una risposta in qualche modo necessaria, ineludibile, al problema storico della democrazia, la preparazione, la predisposizione di un programma di tipo egualitario risponde soprattutto all'esigenza di dare solide basi, durevolezza ad un regime ritenuto per sua natura effimero e debole come quello democratico. Perfino nelle pagine del Russo, dell'utopista Russo, questo nesso strettissimo colto con chiarezza dalla Briola viene colto in maniera fra democrazia ed egualitarismo si rivela in maniera chiarissima. In democrazia la proprietà debbe essere in mano della legge o sempre sotto la mano delle leggi, altrimenti si pensa invano a democrazia. Sappiamo che Croce prese un'altra strada, un'altra direzione rispetto a quella che indicava invece la Briola. Per Croce, Russo viene considerato come l'ultimo socialista utopista moralista del nostro Settecento, che come tale chiude un'epoca e non ne apre una nuova. Questa considerazione del Croce è stata già superata, mi pare, persuasivamente da Giuseppe Galasso in un saggio del 1965, nel quale giustamente Galasso collega la personalità e il pensiero di Russo al filone democratico radicale che si sviluppa dalla Rivoluzione francese. Si tratta qui di approfondire e sviluppare questa indicazione del Galasso nel tentativo anche di collegare quel pensiero del Russo che troppo è stato considerato un isolato, un solitario, invece al programma di tutto il movimento democratico italiano, per cercare di cogliere, ripeto, in una prospettiva più ampia, la radice ultima di questo filone di egualitarismo giacobino che ha una notevole importanza nella storia italiana, nel trapasso fra 700 e 800. Intanto, per esempio, la stessa matrice di utopista al Russo bisogna rivederla in qualche misura, e già Galasso lo segnalava, ma qui è un punto che va approfondito. Leggiamo per esempio un brano: c'è una concretezza, se mi è consentito di esprimermi così, nel pensiero egualitario del Russo che non si può dimenticare. Non è un visionario affatto. Chiunque ha visitato la schiena degli Appennini di Napoli e la Svizzera montagnosa avrà veduto i 100 i quali facevano a se stessi da calzolai, da sartori, eccetera, e vi si adopravano molto acconciamente. E qui l'esperienza diretta del Russo, che c'era stato in Svizzera e che ricordava i paeselli dei villaggi della contadina degli Appennini del Regno di Napoli da cui egli veniva fuori. Qui c'è un aggancio concreto con la realtà di fronte al quale non possiamo ricondurre semplicisticamente il pensiero del Russo a una matrice utopistica o visionaria, ma è soprattutto